Cari amici, buongiorno a tutti. Il mio intervento chiude la nostra mattina di studio, la nostra mattina di riflessione. Ebbene, sotto il nostro sguardo, dal punto di vista intellettuale, si sono succeduti tre quadri. Il quadro dell'anima ispanica. L'anima ispanica, come ci è stato ben spiegato, è l'anima della maturazione della civiltà greco-romano-cristiana nel suo momento di svolgimento alto, compiuto, che si è avuto appunto con la partecipazione del Regno di Napoli al compito universale della monarchia ispanica. L'essenza dell'ispanico, scriveva Elias de Tejada, è l'universalità, l'universalità. Primo quadro. Il quadro che è stato sotto il nostro sguardo rappresentato dal punto di vista politico, culturale, artistico, a più riprese e con diversi riferimenti. Secondo quadro, in opposizione all'anima ispanica, all'anima universale, a questa autenticità assiologica declinata, sviluppata nel segno della ispanità napoletana, in opposizione a tutto questo, ai frutti appunto di civiltà che questa anima ispanica ha donato, in opposizione a questo abbiamo visto, grazie al profondo, brillante intervento di Elena Bianchini Braglia, abbiamo visto invece alcuni aspetti essenziali che hanno caratterizzato la rivoluzione risorgimentale. Secondo quadro, in opposizione, è vero, al primo, la rivoluzione risorgimentale che ha preteso di creare l'italianità, che ha preteso di creare l'Italia. Attenzione, il verbo creare è stato utilizzato intenzionalmente da Gioberti. Ed effettivamente di questo si trattava, di far esistere ciò che mai era esistita. L'italianità nel senso appunto risorgimentale. Terzo quadro, che in qualche modo è già stato rappresentato sotto i nostri occhi, dinanzi al nostro sguardo, è quello appunto dell'Europa tecnocratica, dell'europeismo, nel senso proprio, nel senso ideologico del termine. Su questo si concentrerà ovviamente in termini essenziali il mio intervento. A questo terzo quadro che prosegue quello relativo al risorgimento, potrebbe seguire un quarto quadro, quello che riguarda propriamente l'attualità nella quale siamo immersi, e quello cioè del nichilismo istituzionalizzato della postmodernità, quello appunto del progetto prometeico e insieme intenzionalmente appunto nichilistico della postmodernità. Il tema e il titolo del mio intervento già di per sé annuncia il punto essenziale. la sostanza tecnocratica del progetto europeista. Suggerisco alla loro attenzione tre punti. Primo, le origini storiologiche dell'europeismo. Secondo, l'impronta tecnocratica della costruzione europeista. Terzo, l'essenza della tecnocrazia. Che cos'è la tecnocrazia? Primo punto, le origini storiologiche dell'europeismo. Beh, anzitutto, l'europeismo è un'ideologia. L'europeismo non va confuso con l'Europa dal punto di vista storico e dal punto di vista geografico. L'europeismo è e vuole essere una certa rappresentazione dell'Europa, un certo significato dell'Europa, un certo progetto dell'Europa. Dicevo, è un'ideologia. Sì, signori, l'europeismo è un'ideologia. Che cos'è un'ideologia? Beh, un'ideologia è un punto di vista assolutizzato, è un'opinione che pretende di sostituirsi ad ogni altra, che è intollerante di ogni altra e che pretende il dominio incontrastato a spese di qualsiasi altra opinione. Un'ideologia è un pensiero strumentale, un pensiero totalmente autoreferenziale, un pensiero che fa di se medesimo il mezzo e il fine della propria autoaffermazione. Un'ideologia è un progetto che ambisce a farsi prassi, anzi, che vuol farsi prassi, che non discute i propri presupposti, li dà per acquisiti, quasi come argomento di fede. Attenzione, Mazzini diceva che la rivoluzione è argomento di fede, dunque sottratto a qualsiasi verifica, sottratto a qualsiasi discussione. Questo è un'ideologia, è precisamente l'opposto della autentica riflessione, della autentica ricerca, dell'autentica ansia della verità. Ebbene, l'europeismo, dicevamo, è un'ideologia. Sì, sì, l'europeismo propriamente detto. Che cosa vuol dire? Carattere storiologico dell'europeismo. Vuol dire semplicemente questo, vedete, che nei teorici dell'europeismo, che attenzione, sono in buona misura gli stessi teorici del risorgimentalismo, nei teorici dell'europeismo, dunque dell'Ottocento, la nuova Europa è una via verso l'umanità futura, cioè verso quella umanità che deve essere, nei teorici appunto di questo progetto, il punto di arrivo delle rivoluzioni moderne, o meglio, della rivoluzione con la maiuscola e senza aggettivi, come precisamente si esprimeva Augusto Del Noce. Ecco allora che cosa vuol dire europeismo dal punto di vista storiologico. Questo progetto pretende di essere ciò che risulta dalla considerazione complessiva, unitaria, essenziale della storia. Ha la pretesa di pensare la storia universale alla maniera di Herder, ha la pretesa di individuare le tappe obbligate della storia. Ebbene, questo preteso avvenire immancabile sarebbe appunto caratterizzato da tre tappe: la nuova Italia, quella appunto teorizzata dai teorici del Risorgimento, la nuova Europa, la nuova umanità. Si pretende di dire che la storia va proprio in questa direzione e che queste tappe non possono essere disattese, anzi sono una necessità alla quale non ci si può sottrarre. Cogliete certamente in questo la pretesa di ogni forma di progressismo. C'è qualcuno il quale afferma che andare in una certa direzione significa andare nel senso del progresso e eventualmente invece difendere certi determinati principi vuol dire arrestarsi ad una certa conservazione o addirittura esigere il regresso. Quindi l'europeismo che cos'è? Beh, non è la ricerca di ciò che è essenziale per cogliere una anima culturale, tradizionale, che ha, potremmo dire, vivificato un certo ambito, un certo mondo dal punto di vista storico, ma l'europeismo è piuttosto, potremmo dire, una idea di Europa, idea nel senso ottocentesco, non nel senso platonico, cioè una rappresentazione ed un obiettivo da conseguire. Si tratta di fare qualcosa che non è mai esistito. I teorici del Risorgimento lo sapevano bene, l'Italia che essi avevano in mente non era mai esistita, non era mai esistita, voleva essere, doveva essere una creazione totale, doveva essere appunto il momento di arrivo, lo sbocco, l'epilogo delle rivoluzioni moderne, a partire dal protestantesimo e dalla rivoluzione francese. Basta leggere a questo riguardo la storia della letteratura italiana di Francesco De Santis per averne una conferma in termini assolutamente espliciti. Dove sono le origini dell'europeismo? Beh, uno storico molto noto, Federico Chabot, scrive che l'europeismo, o se volete l'idea di Europa, l'idea moderna di Europa, è stata creata dal Settecento illuministico. Quindi l'idea moderna di Europa nulla ha a che vedere con l'Europa di Carlo Magno, nulla ha a che vedere con l'Europa delle cattedrali, nulla ha a che vedere con l'Europa della ecumene, della cristianità che fa tesoro della filosofia greca e del diritto romano. E ancor prima, dove sono le radici dell'europeismo? Beh, un altro studioso che ha colto alcuni aspetti di questo tema scrive che le origini dell'europeismo sono nell'umanesimo erasmiano e da un certo punto di vista lo sguardo scettico di Erasmo anticipa l'Europa moderna. Ebbene, cogliamo subito, è vero, il carattere intrinsecamente rivoluzionario di questa prospettiva. Potremmo qui ricordare quanto scrive Gioberti, quanto scrive Mazzini, quanto scrive Ferrari a proposito dell'Europa. Gioberti, per esempio, scrive che il rinnovamento d'Europa è l'ultimo atto di una rivoluzione incominciata 4-5 secoli addietro e non ancora compiuta. Più chiaro di così, credo che difficilmente si potrebbe parlare. Mazzini scrive che vi è una tendenza innegabile dell'epoca che or si inizia e questa è quella di ricostituire l'Europa. E la nuova Europa è il nascere di un'epoca. Si tratta quindi di instaurare qualcosa che, ripeto, mai aveva avuto sviluppo ed attuazione. Ferrari scrive che, volendo voi emancipare l'Italia, si fa mestiere di fare l'Europa, che la logica dei fatti vi astringe ad abolire qualunque chiesa. Ecco, Ferrari, che sulla linea di Mazzini, potremmo dire, va oltre Mazzini, esplicitamente teorizza l'Europa atea, l'Europa nella quale siamo evidentemente immersi. Dunque, risorgimentalismo ed europeismo hanno la medesima radice. Il risorgimentalismo si presenta come tappa sulla via dell'europeismo, quello che ha avuto poi svolgimento appunto nel Novecento e particolarmente nella seconda metà del Novecento. Utili, anzi di grande rilievo, sono le considerazioni a questo riguardo di Francisco Elias de Tejada. È stato giustamente prima menzionato Elias de Tejada. Che cosa dice Elias de Tejada? L'Europa, nel senso proprio del termine, è ciò che continua il retaggio greco-romano-cristiano. Per niente! È esattamente la sua negazione. Elias de Tejada, attenzione, scriveva questo in fondo, giungendo a maturazione di una riflessione nella prima metà del Novecento. Ha avuto la lucidità di cogliere veramente l'essenziale. Dice che l'Europa, nel senso dell'Europa moderna, nel senso dell'Europa della quale sentiamo parlare, ebbene, è figlia appunto di quattro fratture, la frattura religiosa con Lutero, la frattura etica con Machiavelli, la frattura politica con Baudin, la frattura giuridica con Grozio e Hobbes. Frattura tra filosofia e teologia, frattura tra metafisica e storia, frattura fra etica e politica. Quindi è chiaro che l'Europa, figlia dell'europeismo, non poteva accogliere, far proprie le radici cristiane, coerentemente le esclude ai propri presupposti, coerentemente alla propria teorizzazione. Secondo punto, e chiudo con il terzo in maniera essenziale. L'europeismo novecentesco, dell'europeismo ottocentesco abbiamo detto, è vero, l'europeismo ottocentesco si afferma come mito storiologico. La nuova Europa sarà la premessa della nuova umanità. Ebbene, l'europeismo novecentesco aggiunge qualcosa. Questa nuova Europa deve svolgersi nel segno della tecnocrazia, nel segno del dominio della tecnica, o se si vuole, del potere come tecnica e della tecnica come potere. Si intende chiaramente quindi che questa è una costruzione. Sì, è una costruzione. Si tratta di mettere su qualcosa che non è mai esistito, qualcosa che ha radici in ciò che si opponeva alla stratificazione culturale, appunto, che veniva dal logos greco, che veniva dal diritto romano, che veniva dal messaggio cristiano. Se noi interroghiamo i teorici di questa prospettiva, troviamo risposte chiarissime. Jean Monnet, per esempio, scriveva nel 1950: l'Europa non è mai esistita. Sì, non l'Europa di Carlo Magno, l'Europa delle cattedrali, l'Europa del barocco, per esempio, no, quella è esistita e ha dato frutti magnifici, no, non è mai esistita l'Europa tecnocratica, quella che invece si voleva appunto instaurare, l'Europa totalmente secolarizzata, l'Europa appunto dei nostri giorni. È stato citato prima il progetto paneuropa, paneuropeo, e quindi della paneuropa di Kudnov Kalergi. Ebbene, che cosa è scritto tra l'altro in questo, potremmo dire, progetto? Che la paneuropa rappresenta una tappa sulla strada che porta dallo Stato nazionale alla federazione mondiale. Una tappa, Tant'è vero che in fondo ai nostri giorni questa tappa appare al suo tramonto, chiaramente al, potremmo dire, all'esaurimento della sua funzione proprio nel disegno di quel progetto donde è sorta. Altiero Spinelli, anch'egli menzionato poco fa, scrive che alle radici dell'europeismo si trovano il federalismo, il funzionalismo ed il confederalismo. Attenzione, lo scrive nella voce europeismo dell'enciclopedia del Novecento. Voce europeismo dell'enciclopedia del Novecento, non in un luogo qualsiasi, non in un contesto qualsiasi. Ebbene, egli precisamente osserva che il confederalismo, avendo in mente una confederazione di stati, è qualcosa di marginale, anzi in fondo è qualcosa di deciduale rispetto all'europeismo. E scrive ancora che invece le radici ideali dei federalisti europei si trovano nella grande corrente del radicalismo democratico, il radicalismo. E ancora, scrive che le radici del funzionalismo evidenziano caratteri comuni alle concezioni tecnocratiche. Quindi, attenzione, non è un segreto per nessuno, è chiarissimo, ed è chiarissimo ancora che se noi leggiamo gli scritti di Jean Monnet e di Jacques Delors, in fondo i due grandi artefici del progetto europeista, troviamo precisamente indicate le linee direttive dello sviluppo, appunto, in senso tecnocratico dell'europeismo. Dunque, nel senso appunto della riduzione dei programmi a procedure, dell'ordinamento all'organizzazione funzionale, nella riduzione dell'economia alla programmazione finanziaria nei più diversi aspetti. Chiudo a proposito dell'essenza della tecnocrazia. Ma che cos'è la tecnocrazia? Beh, vedete, si potrebbe dire una certa concezione della politica, ma no, a ben vedere la tecnocrazia è la negazione della politica, ovviamente nel senso aristotelico, La negazione della politica nel senso classico del termine. Nella tecnocrazia il potere diventa arbitro di se stesso, esclude ogni discorso sui fini e pretende di ridurre ogni considerazione, diciamo, politica, ma in realtà dovremmo dire cratologica, cioè che riguarda il potere, ad un discorso sui mezzi. Niente più fini, niente più principi, niente più obiettivi, potremmo dire alti, ma procedure, funzionalità del potere o, se si vuole, funzionamento dei meccanismi. Dov'è l'origine intellettuale della tecnocrazia? Beh, come è noto negli scritti di Saint-Simon e negli scritti di Saint-Yves d'Alembert, cioè siamo nel contesto in cui saint-simonismo, teosofia, carboneria, settarismo, utopia si ritrovano all'interno di un medesimo, potremmo dire, panorama e di un medesimo progetto, e si ritrovano nell'affermazione della religione dell'uomo, di cui appunto la tecnocrazia è espressione. Dunque, la prospettiva tecnocratica è radicalmente secolarizzata e quindi è di per sé essenzialmente atea, esclude ogni discorso che riguardi la trascendenza della finalità. Quindi in questo senso è un regime radicalmente relativistico e radicalmente nichilistico, pretende di neutralizzare ogni riflessione sulle questioni di principio e pretende ancora di portare a sintesi, ed in questo senso pretende di esserne un oltrepassamento, pretende di portare a sintesi liberalismo e socialismo, condensandone quindi i presupposti e ovviamente moltiplicandone gli effetti ovviamente dissolutori. Il potere tecnocratico è un potere anonimo, un potere senza volto, un potere deumanizzato. Il potere tecnocratico suggerisce un individualismo socializzato o, se si vuole, una socializzazione individualizzata. È stato scritto che, in fondo, la tecnocrazia è il peggiore dei regimi politici, il peggiore tipo di organizzazione del potere. La tecnocrazia dunque è la più netta negazione del bene comune, della libertà, della natura, nel senso ontologico del termine, della storia e quindi della tradizione. Qual è dunque la vera alternativa alla tecnocrazia? Il bene comune, la libertà, la natura, nel senso essenziale, la tradizione. Vi ringrazio.